E quindi ho il piacere di presentare oggi un libro recente di un poeta che invece ne ha scritti già molti ed è molto, molto amato, molto seguito. Lui è Milo De Angelis e il libro appena uscito per Mondadori si intitola Quell'andarsene nel buio dei cortili. Abbiamo Milo De Angelis al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Allora, partiamo direttamente dalle parole di questo libro e già dal titolo Il buio è una parola centrale. Quindi io partirei, proprio stando sui testi, dalla lettura di una poesia che bene possa esprimere il senso di questo buio e poi proviamo a parlarne.
Dunque, la poesia è a pagina 11 e la leggo. Era buio, il centro di agosto era buio come il corpo nudo. Non potevo trovare riposo né movimento, solo il battere del sangue sulle labbra. Il buio giungeva dal respiro aperto, dalla freccia alata che entra nel mondo. Il buio era lì, nel vertice della prima caduta, era me stesso, questo freddo che oltre i secoli mi parla.
Bene, proviamo a parlarne un po' di questo buio.
Ma è vero che il buio percorre tutto questo libro, ma lo percorre sia quando la scena è notturna, sia quando la scena avviene in pieno giorno. Il buio c'è anche lì, il buio è ovunque. Non è quindi l'opposto della luce, ma è come la sua parte segreta e sepolta, il suo mistero. Così il buio entra nel cuore dell'evidenza e la fa tremare, ecco, la getta in pasto alla sua ombra. E ho parlato più volte nel libro di questo buio che colpisce, come qui appunto, il centro dell'estate, il centro dell'agosto.
Ci sono altre parole anche in questo testo che abbiamo appena letto che sono molto presenti e sono soprattutto tre. Oltre a buio, appunto, ci sono le sillabe, il sangue e le labbra. Già queste due parole sono rientrate, no, nella poesia che abbiamo appena letto. Che firmamento disegnano? Come si compone questo lessico?
Tu hai detto sillabe, sangue e labbra, sì. Sono tre parole che tra loro si intrecciano. La sillaba, per giungere alle labbra e diventare una parola compiuta, attraversa il nostro sangue. E dico il nostro sangue, non il nostro essere o il nostro lato interiore genericamente, proprio il sangue, quell'elemento vitale, mobile, fragilissimo che è il sangue. E ho sempre sentito che per giungere alla luce la sillaba, per diventare parola compiuta, deve fare un lungo cammino dentro il sangue, ed è un cammino ad ostacoli, un cammino sempre pieno di insidie, di posti di blocco, di trincee, di sbarramenti. Sì, ecco, di sbarramenti. La parola poetica per essenza non scorre, non è una parola scorrevole, incontra sempre delle dighe, degli argini e premendo contro di loro però cresce in profondità, in verticale, e quando erompe allora porta con sé tutto il peso, la forza, anche la necessità di questa pressione, di questa lunga strada che ha fatto, quando ci riesce, perché poi magari rimane lì ammutolita a mezz'aria e come un personaggio in cerca d'autore non riesce a trovare la sua forma.
Ecco, sulla forma parlerei di qualcosa di cui forse non si parla moltissimo, che è proprio la misura. E, quando insomma, scrive poesie, quando compone, la misura e il rigore quanto contano? Perché appunto questo irrompere è comunque molto gestito in modo piuttosto rigoroso, almeno in quest'ultimo libro ma anche negli altri. E per parlarne, magari si può avere un esempio con un testo in cui le scelte effettuate vengono alla luce, quindi le scelte effettuate e le scelte scartate, in un testo che abbia particolarmente vissuto questa difficoltà o questa lunga gestazione nel suo nascere.
Sì, leggo un testo che mi è particolarmente caro, è a pagina 20, e poi parlerò della sua formazione. Ho saputo, amica mia, che sei stata in un limite. Anch'io, negli intervalli di una sola e grande morte, dormivo tra i casolari dove si raccolgono d'inverno, con la parola disunita e il fitto delle idee. Entrava un profumo di uva passa e la neve dell'incontro ha percepito la mia notte nella tua. Ecco, ho sottolineato anche nella lettura questo participio passato alla fine, percepito, perché questa poesia si è fermata a lungo, per un'ora dapprima, poi per un giorno, poi per una settimana, sentivo che era necessario un participio passato di un verbo della terza che finisse in ito e non lo trovavo mai, li ho pensati tutti, ho chiarito, sentito, intuito, non so, suggerito, stabilito, ma nessuno era quello giusto. Una settimana quindi di panico, un amico mi ha detto: prendi un rimario alla voce ire. Proprio un vecchio rimario della lingua italiana, ce n'è uno uscito da Euclid nel 52, e lì ci sono tutti i verbi della terza, passali in rassegna e forse lo troverai. E infatti aveva ragione, e non poteva che essere quello, per dire insomma che la parola giusta, la parola insostituibile in poesia, può nascere sì dall'ispirazione, dal raptus espressivo, ma anche da questa faticosa e paziente ricerca. D'altronde il demone della variante ha attraversato tutti i miei libri, in particolare Millimetri è questo, che sono stati scritti, riscritti, detti e contraddetti fino all'inverosimile.
Su un'altra parola tornerei, che in realtà è più un'atmosfera, e il titolo inizia con quell'andarsene nel buio dei cortili. Però nel libro questo andarsene ha a che fare anche con il ritorno o con il restare. Quanto ha a che fare col ritorno, col restare?
L'andarsene e il ritorno sono qui sentiti come mondi in opposizione, cioè l'andarsene non prevede il ritorno e anzi per avvenire deve escludere la possibilità di tornare. È un andarsene drammatico, uno strappo violento, è una frattura che non può misurare i passi e non può gettare le briciole per terra. Solo così possiamo trovarci all'improvviso e alla sprovvista in un'altra terra, in un'altra voce. Poi è vero che forse un giorno torneremo, ma questo avverrà se non l'abbiamo previsto, se non abbiamo fondato la strada del ritorno, se davvero ci siamo smarriti. Questo, come dicono gli antichi, solo chi si perde interamente si salverà.
Viene in mente l'ultimo testo della raccolta, lo vogliamo leggere?
Sì, dunque, a pagina 77, sì. Insegnatemi il cammino, voi che siete stati morti, attingete la nostra verità dal pozzo sigillato, staccatevi dal tempo e portateci oltre le tragiche colonne, tra i fari dei camion e un piumino, getteremo le più alte astrazioni in un sussulto di fiammiferi, torneremo a casa, vi diremo.
C'è poi una sezione che si intitola Finale d'assedio, che prende avvio da due versi che sono anche riportati in quarta di copertina, che dicono: l'inizio è stato questo, tra le rovine e la ruota della fortuna. E questi due versi hanno un forte legame col nostro tempo, e parliamo, se si può, dei travasi e dei legami tra poesia e realtà.
Poesia e realtà, ma sì, è immenso, ma forse lo diceva Elitis, un grande poeta greco: bisogna liberare la realtà dal realismo, e questo compito spetta alla parola poetica, cioè una parola che porta con sé la forza dello sconosciuto. Liberare la realtà dal realismo, voglio dire strappare la realtà alle sue categorie e consegnarla invece al palpito vivo dell'incontro, dell'esperienza, dello svelamento improvviso. Intendo che se un poeta si mette a inseguire la realtà, a corteggiarla o a stare al passo con i tempi, beh, insomma, diventerebbe un cantante o un giornalista, o anche peggio, un narratore di successo. Quindi realtà e poesia non sono camere separate. Se qualcuno le separa e privilegia la priorità della vita sulla poesia, è perché il suo verso non è davvero vitale, non gli è necessario come il respiro, come l'aria che respira.
Prima di chiedere il consiglio di lettura, magari un altro ultimo test prima di salutarci.
Certo. Allora, ecco, è tardi, nettamente. La vita, con il suo perno smarrito, galleggia incerta per le strade e pensa a tutto l'amore promesso. Cosa attende da me? Dove batte il cuore dei perduti? È questa la meta misteriosa di ciò che vive? La casa si allontana dai soggiorni, tutto è consegnato all'evidenza della fine, tutto è sfuggito, ma la sillaba che stringeva la gola è questa.
Prima di mandare i saluti, vorrei chiedere un consiglio di lettura per gli ascoltatori. A tutti i poeti chiedo un libro di un poeta italiano vivente che si sentono di invitare a leggere. Che cosa invita?
Guarda,
a chi invita Milo De Angelis?
Ma hai anticipato questa domanda e, pensandoci a lungo, direi un titolo di Paolo Donini, un libro appena uscito che si intitola L'ablazione. Donini è un poeta delle vostre parti, poi riservatissimo, drammatico, lontano da tutto, vive in un paesino dell'Appennino modenese e ha scritto questo poemetto che parte dal ritrovamento di una donna uccisa in una discarica e diventa poi un mondo di ombre, ritorni, apparizioni. Ecco, sì, è uscito nel giugno di quest'anno Dalla vita felice. Chi legge questo libro vi rimarrà a lungo, non potrà liberarsene in fretta.
Bene, lo consiglio e lo leggerò anch'io che non l'ho ancora letto. Quindi io ricordo le coordinate del libro di cui abbiamo parlato adesso, Milo De Angelis, Quell'andarsene nel buio dei cortili, per Mondadori. Ringrazio Milo De Angelis.
Grazie a te, Azzurra.
Grazie, a presto.